SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Andiamo adesso in Italia. Italia che è teatro di roventi polemiche, sia legate al caso del presidente della regione Liguria Toti, che agli arresti domiciliari, ne parliamo in seguito, ma anche al caso, ai casi purtroppo che continuano ad accumularsi di morti sul lavoro. Ma nelle ultime 24 ore un altro caso ha scatenato le polemiche, ovvero quello della contestazione alla ministra della famiglia Roccella in occasione degli stati generali della natalità. Noi di tutto questo parleremo con il giornalista di Ala News, Andrea Eusebio, che è in collegamento dall'Italia. Intanto lo salutiamo. Ciao Andrea, buongiorno o buonasera.
Ciao a tutti voi e anche ai vostri ascoltatori.
Perfetto, allora partiamo da Roma, via della conciliazione, che per i non romani è quella strada che porta al Vaticano. C'era questo evento con vari interventi e vari panels sulla natalità, tutto è filato liscio fino a un certo punto. Ecco Andrea, lascio a te prendere la parola da qui.
Sì, fino a un certo punto, fino a quando durante un panel era previsto l'intervento della ministra Eugenia Roccella, la ministra alla famiglia, e questa ministra, insomma, è stata contestata da un movimento transfemminista come quello di Aracne, che, insomma, presente in platea, sostanzialmente ha contestato e interrotto la ministra senza poterle dare, insomma, voce durante il suo intervento. Contestualizzando meglio un po' l'evento, si parla degli stati generali della natalità, un evento giunto alla quarta edizione organizzato dalla Fondazione per la Natalità. Ovviamente, insomma, l'indirizzo è molto chiaro, una fondazione che si spende per il confronto sulla decrescita demografica che attanaglia l'Italia da parecchi anni, è affine, secondo questo collettivo, anche alla posizione della ministra. Perché è stata contestata la ministra Roccella? Perché non è argomento di oggi il suo posizionamento nei confronti, per esempio, dell'aborto. L'aborto che dalla ministra è stato definito come un diritto che purtroppo è presente in Costituzione. Allora, come potete immaginare, che è un po' la posizione, diciamo, del governo in generale. Quindi immaginate come queste parole, queste dichiarazioni, questo posizionamento da parte di Roccella e di tanti esponenti del governo possa aver creato nei mesi scorsi parecchie tensioni. Tra l'altro, questa era una protesta che proprio il collettivo Aracne aveva già annunciato circa un mese fa, dicendo: sì, noi sappiamo che gli stati generali della natalità si terranno a Roma fra un mese e noi ci saremo, contesteremo la ministra. Evidentemente qualche cosa è andato storto nelle misure diciamo di accreditamento per la platea, e proprio oggi la ministra è stata contestata, interrotta proprio all'inizio del suo intervento nel rispondere a delle domande del moderatore, e sostanzialmente lei ha provato inizialmente a dialogare con questi prevalentemente giovani che erano presenti in platea a contestarla. Hanno esposto dei fogli che recavano la scritta "del mio corpo decido io", e lei ha provato, insomma, a interagire, non è stato permesso, e alla fine ha pensato di abbandonare, insomma, l'auditorium in via della conciliazione, cercando di come dire, permettere la prosecuzione del panel, che in realtà non è poi ripreso perché, insomma, la contestazione, la protesta è stata aspra, e quindi di conseguenza, insomma, alla fine la fondazione ha pensato di sospendere l'evento. E questo è quello che è accaduto, con tutto poi che ciò ne è conseguito.
E al riguardo, Andrea, ascoltiamo questo breve frammento. Proprio durante il momento più caldo della contestazione, c'è da dire che appunto la contestazione era ad personam, perché una volta che la ministra ha lasciato il palco, anche i contestatori se ne sono andati. Il panel non è proseguito e almeno 50 ragazzi sono poi stati identificati. Ma ascoltiamo questo frammento e poi dopo ti chiedo di fare una lista, ecco, delle reazioni del mondo politico a questo evento.
Ragazzi, ma noi siamo d'accordo. Nessuno ha detto che qualcun altro decide sul corpo delle donne, proprio nessuno. È per questo che siamo qui, perché le donne oggi non decidono sul proprio corpo, non decidono non decidono fino in fondo, liberamente, se vogliono avere figli. Abbiamo questo problema, anche a quello a cui voi fate riferimento.
Ecco, queste sono alcune delle parole della ministra Roccella, che ha ricevuto poi nelle ore successive anche una telefonata dal capo dello Stato Mattarella, che nella giornata di ieri era in via Caetani a depositare un mazzo di fiori nell'occasione dell'anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, che era il 9 maggio del 1978 in via Caetani. Ecco, quindi Andrea, ti chiedo di fare, ecco, l'elenco di quelle che sono state le reazioni e le parole chiave di queste reazioni del mondo politico.
Certo, tu citavi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato a Eugenia Roccella per esprimere solidarietà su quanto accaduto. Il Capo dello Stato poi ha diramato anche una nota stampa dicendo voler mettere a tacere chi la pensa diversamente contrasta con le basi della civiltà e con la nostra Costituzione. Queste le parole di Sergio Mattarella, seguito poi da un tweet di Giorgia Meloni, un post in cui si è detta dispiaciuta dalle contestazioni, solidarietà a Roccella, una Giorgia Meloni dispiaciuta. Da lì poi hanno fatto seguito anche tutte poi le esternazioni, le manifestazioni di solidarietà bipartisan, bisogna dire, nel senso che ovviamente Tajani, vice premier, segretario di Forza Italia e ministro degli esteri, ha detto che contestare è atto di inciviltà. Sono arrivate anche le parole di Ignazio La Russa, il presidente del Senato, di Lorenzo Fontana, il presidente della Camera, anche, insomma, da parte del centrosinistra, Malpezzi e tanti altri, Matteo Renzi stesso, il Carlo Calenda, che ha detto: la mia posizione nei confronti di Roccella è praticamente opposta a qualsiasi cosa, però io sono liberale e sono a favore della libera espressione. Giuseppe Conte, presidente del 5 Stelle, ha suggerito agli studenti di contestare la ministra, però al termine del suo intervento e non interrompendola e impedendole di parlare. Diciamo che c'è stato anche, come dire, non solamente però solidarietà, come spesso accade in questi casi, ma anche un po' di polemica, perché non dimentichiamoci che sono accaduti due fatti molto importanti di recente. Il primo è che durante la discussione per un decreto che riguardava i finanziamenti derivanti dal PNRR, la maggioranza di governo ne avevamo parlato poche settimane fa, aveva fatto entrare anche la possibilità di finanziare la presenza delle associazioni pro vita all'interno dei consultori, cioè quelle strutture dove proprio le donne teoricamente decidono poi di abortire, quindi di conseguenza una sorta di forzatura vista da parte di chi è pro aborto. E poi anche ovviamente tutta la polemica generata dalla censura in Rai dello scrittore Antonio Scurati il 25 aprile, e quindi, insomma, una Rai che è sotto l'occhio del ciclone proprio per la questione censura. E quindi è stata poi proprio Roccella ad aizzare un po', diciamo, la folla degli oppositori con un post sui social dicendo: mi piacerebbe che Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e tutti gli intellettuali della cosiddetta sinistra, quindi lo stesso Scurati, Roberto Saviano, insomma la stessa ministra ha dichiarato che le sarebbe piaciuto che queste persone, questi insomma esponenti politici e intellettuali, prendessero posizione in suo favore, in solidarietà alla ministra, così come tanto si erano battuti per condannare la presunta censura della RAI. E chi è stato insomma abbastanza pungente è stata Deborah Serracchiani, sempre del Partito Democratico, che appunto ha fatto riferimento alla censura in RAI dicendo: diritto di parola deve essere garantito a Roccella, però come anche a Scurati, cosa che non è accaduta. E poi Bonelli, l'esponente dei Verdi italiani, che dice: io non condanno la contestazione alla ministra, perché contestare è alla base della democrazia. Quindi insomma una giornata veramente caldissima a livello politico, animata appunto da queste contestazioni.
Io intanto vi ricordo che siamo in collegamento dall'Italia con il giornalista di Alla News Andrea Eusebio, con il quale stiamo passando in rassegna gli eventi che hanno caratterizzato questa e stanno caratterizzando questa settimana politica italiana. Ecco, parlavi di polemiche roventi, da quelle di Roma, di Via della Conciliazione, passiamo a quelle liguri, dove un vero e proprio terremoto giudiziario sembra aver colpito, star per colpire, il presidente Giovanni Toti, sospeso dall'incarico e agli arresti domiciliari. Perché cos'è successo? Una storia, una canonica storia di corruzione, sembrerebbe, quella dalle pagine del giudice per le indagini preliminari. Lascio a te la parola anche qui, Andrea, per spiegarci cosa è successo in Liguria.
Beh, rispetto a quanto accaduto a Roma, Roma oggi è stata una piccola scossa. In Liguria, come hai detto tu, si è di fronte veramente a un terremoto. Parliamo di Giovanni Toti, parliamo del governatore della Liguria, uno dei delfini di Silvio Berlusconi, lui che è stato insomma giornalista, direttore di Studio Aperto, di TG4, poi buttatosi in politica con insomma un ottimo successo, tanto da essere al suo secondo mandato. Giovanni Toti è agli arresti domiciliari, accusato di corruzione per l'esercizio della funzione e di atti contrari ai doveri d'ufficio, in un'inchiesta che ha visto da subito 25 indagati con 10 misure cautelari, come quella appunto riservata a Toti, con lui in manette anche Matteo Cozzani, il suo capo di gabinetto, ex sindaco di Porto Venere, lui per corruzione elettorale aggravata e per agevolare il clan dei Cammarata. Quindi c'è anche una sorta di legame con l'Ndrangheta e la mafia siciliana, accusato anche di corruzione nell'esercizio della funzione Cozzani. Emergono i nomi di Aldo e Roberto Spinelli. Aldo Spinelli, 84 anni, imprenditore noto forse più per essere stato presidente del Genoa e del Livorno nel calcio insomma della Serie A, ma è anche vero imprenditore che nel settore portuale genovese soprattutto è molto 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 conosciuto. E in manette anche Paolo Emilio Signorini, lui proprio in carcere, attuale amministratore delegato di Iren, ma soprattutto ex presidente dell'autorità portuale. Quello che emerge dalle oltre 640 pagine dell'inchiesta firmate dal GIP di Genova Paola Faggiani è un sistema di corruzione. Si parla di 74.100 euro ricevute da Toti da parte degli Spinelli, perché Aldo e Roberto Spinelli, padre e figlio, con promesse di finanziamenti in cambio di grandi agevolazioni nell'acquisizione e nella realizzazione di opere presso spiagge, supermercati, aree portuali. Emergono veramente tanti capi d'accusa, tante situazioni veramente critiche che vedono in Giovanni Toti insomma uno degli elementi apparentemente cardine di questo sistema. Toti, che è stato raggiunto in hotel a Sanremo, dove da lì a poco avrebbe tenuto un incontro, pensate, con Flavio Briatore, un'altra delle figure un po' iconiche italiane all'estero e nel motorsport. E Toti, che appunto ha raggiunto poi la sua abitazione, ripetiamo, la misura degli arresti domiciliari, domani sarà interrogato dagli inquirenti, si è detto tranquillo tramite le parole del suo avvocato. Oggi invece Paolo Emilio Signorini, lo dicevamo poc'anzi, si è avvalso addirittura della facoltà di non rispondere ai magistrati, lui che dalle carte emerge come veramente il personaggio vero e proprio di questi incartamenti, lui che veniva sostanzialmente omaggiato dagli Spinelli di soggiorni extra lusso a Monte Carlo, fish al casino, beni extra lusso come borse Chanel, gioielli, insomma nelle ultime ore emergono anche poi, no, ovviamente le intercettazioni, ci sono i giornalisti che stanno seguendo soprattutto a Genova questa inchiesta, che insomma le loro fonti stanno iniziando a parlare ed emergono veramente anche delle intercettazioni in cui il livello, lo spessore dei dialoghi di questi personaggi rasenta veramente il fondo, e ovviamente ci sono anche situazioni importanti. Tra l'altro è un'inchiesta che nasce in realtà alla Spezia, dove era indagato appunto il capo di gabinetto di Toti. Evidentemente qualcosa è arrivata anche al GIP di Genova, da lì poi sono scattate le misure. Chiudo dicendoti che il ministro della giustizia, il guardasigilli Nordio, si è detto immediatamente perplesso sulle tempistiche, perché non dimentichiamo che in Europa tra un mese si vota, e ovviamente Giovanni Toti comunque come esponente di Noi Moderati è impegnato comunque nella campagna elettorale, e quindi insomma il guardasigilli si è detto un po' perplesso, mentre a rispondergli è stato il procuratore a capo Piacente, che ha detto: guardate che noi la richiesta l'abbiamo fatta 5 mesi fa, il 27 dicembre, poi l'ordinanza è arrivata adesso, da qui il provvedimento. Sicuramente anche in questo caso le polemiche non si spengono.
Vespaio, di polemiche come sempre citavi appunto alcuni messaggi, ne scelgo uno su tutti. Porta un po' di caviale da Monaco, che la settimana prossima veniamo a mangiare una patata col caviale in barca, sembrerebbe aver scritto Toti ad Aldo Spinelli. Sono quindi 10 le misure cautelari, 25 gli indagati, tra cui anche il consigliere di amministrazione di Esselunga, Francesco Moncada, che avrebbe appunto anche lui finanziato la campagna elettorale di Toti in cambio di favori. Farà luce la magistratura, ma adesso spostiamoci per l'ultima tappa di questo mini giro italiano per la settimana politica, non solo, Andrea, in Sicilia, a Castel d'Accia, dove purtroppo un'altra ennesima morte sul lavoro sale su una ferita mai rimarginata. Sì, ecco, vuoi spiegarci cos'è successo nel palermitano?
Ma guarda, fa molto specie perché accade tutto 5 giorni dopo il 1° maggio, un 1° maggio dove insomma in Italia si è parlato moltissimo della sicurezza sul lavoro, l'appello di Mattarella al fine di insomma di affrontare il problema, e poi dopo 5 giorni dopo assistiamo a questa tragedia. 5 operai morti nei pressi della statale 113 che collega Castel d'Accia a Palermo, quindi in Sicilia come ricordavi, 5 operai morti per aver inalato idrogeno solforato presente 10 volte la quantità diciamo standard all'interno sotto il manto stradale. C'erano in corso lavori alla rete fognaria, tra l'altro un 6° operaio è a tutt'oggi grave, a distanza di 2 giorni per anche egli aver inalato questo gas killer. Una tragedia che Mattarella ha detto ennesima inaccettabile strage sul lavoro. Secondo il Presidente della Repubblica serve impegno comune tra forze sociali, imprenditoria e istituzioni. È strano perché gli operai, nonostante fossero molto esperti, parliamo di Epifanio Alsazia 71 anni, Giuseppe Miraglia 47, Roberto Raneri 51, Ignazio Giordano 57 e poi Giuseppe La Barbera 28, quindi 4 delle 5 vittime erano sicuramente molto molto esperte. Addirittura Epifanio Alsazia era il contitolare della Quadrifoglio SRL, che aveva l'appalto da parte dell'AMAP, la municipalizzata insomma che si occupa delle strade, delle statali siciliane del palermitano. La procura indaga sul perché questi operai non avessero nemmeno le maschere di protezione. Una cosa molto molto strana, come anche ha ricordato il presidente di AMAP Alessandro Di Martino, che ha definito assurdo il motivo per il quale insomma non avessero i dispositivi di protezione individuale. Ricordiamo che purtroppo questa strage arriva esattamente un mese da un'altra tragedia, quella che, di cui avevamo tra l'altro parlato proprio qui su SBS, quella delle sette vittime nella centrale idroelettrica di Suviana in provincia di Bologna, in quello che è ormai veramente una lista di vittime che continuano a perdere la vita lavorando. Si parlava fino a poco tempo fa di morti bianche, un appellativo, un nome che oramai in pochi si sentono di confermare, di continuare ad utilizzare, perché di bianco c'è oramai veramente poco. Qui c'è il sangue che sta macchiando il mondo del lavoro, già subissato da difficoltà, da tante polemiche e poi anche da tanti troppi morti.
Un anno che non era iniziato benissimo, vista anche l'altra cosa che avevi menzionato l'ultima volta che ci siamo sentiti sulla tragedia di Suviana, ovvero quella del 20 febbraio a Firenze, quando una trave crollò in un cantiere Esselunga, mietendo anche in quell'occasione vittime. Noi nel frattempo, Andrea, ti ringraziamo davvero per la tua analisi, come sempre precisa e dettagliata. Ti diamo appuntamento alla prossima volta.
Grazie, grazie a voi, buon ascolto.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.